Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Fiato alle trombe, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, la puntata del venerdì del Demone del Tardi, quella che prelude al giorno delle locuste, anche oggi insieme al professor Di Stefano e al professor Santoro, in questo 24 marzo, che è un giorno non banale perché anche oggi i giornali della destra tornano a lanciare un nuovo allarme e denunciano un patto scellerato tra il PD e la criminalità, il nuovo, l'ennesimo patto scellerato tra PD e crimine. il PD fa liberare le borseggiatrici rom, titola Libero, così come titola il giornale. E quindi, dopo il patto scellerato con l'anarchia, ecco quello ancora più inquietante con le borseggiatrici rom. Diavolo di un PD e povero governo, che dopo aver spezzato le reni ai rave party e aver fronteggiato l'attacco degli anarchici al cuore dello Stato, si trova ora a dover combattere strada per strada contro le borseggiatrici che vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani. Ciò nonostante, però, ed è questa la buona notizia, il governo non arretra, anzi tira dritto, contrattacca e lancia la sfida all'Europa. Sempre Libero sfida l'Europa: l'Italia non fa cri cri. E perché non fa cri cri? Perché riporta una sonante vittoria su Bruxelles, che ci voleva imporre la farina di grilli, etichette speciali sui prodotti con farina di grilli e spazi separati. E andiamo, abbiamo spezzato le reni anche alla farina di grilli, spazi separati, che tra l'altro, se ci pensate, è anche un modo perfetto per identificare quelli del PD, perché di fronte agli scaffali con le farine di grilli si assieperanno giusto loro e magari gli anarchici e le borseggiatrici rom, e quindi è perfetto per fare una grande, grandissima retata. Bene, distratto da tutte queste battaglie campali, il governo, mannaggia accidenti, si è dimenticato di costituirsi parte civile al processo per Piazza della Loggia. D'altra parte, se stai combattendo di qua, di là, di su e di giù, è facile che ti scappi una roba come questa. Piazza della Loggia, dove la bomba la misero i fascisti, che sul piano della pericolosità, lo sappiamo, stanno una tacca sotto i rave, due tacche sotto gli anarchici e tre sotto le borseggiatrici. Ora, visti tutti gli impegni, ne approfitto per ricordare al governo che il 25 aprile è il 25 aprile. Ecco, magari segniamolo sul calendario, facciamo un nodo al fazzoletto, perché metti che nel frattempo arrivi la minaccia, che ne so, degli elettrauti trotskisti che si deve fronteggiare, poi uno si distrae di nuovo e ci si dimentica pure un'altra volta. Ma intanto oggi si parla molto sui giornali del vertice a Bruxelles sul tema dei migranti, un vertice che poteva anche essere non fatto, perché la ricetta per risolvere il problema dell'immigrazione ce l'ha lui, il ministro Lollobrigida, oggi intervistato sulle colonne della Stampa. Lollobrigida e l'Africa, aiuti con l'agricoltura, spiega Lollobrigida. In Egitto, come nel Sahel, ci sono spazi infiniti da utilizzare, bisogna sostenere e formare questi popoli che hanno vissuto soprattutto di pastorizia. Ecco, siccome sono ancora pastori nella Sahel e in Egitto, possiamo andare noi a insegnargli tutti i segreti dell'agricoltura, in modo da tenerli lì, perché a quel punto avranno pianure fertili e felici. E allora il giornalista della Stampa che lo intervista gli chiede: si possono fare esempi di questa strategia, caro ministro Lollobrigida? E lui spiega: la prossima settimana, per esempio, andremo in Albania per lanciare una collaborazione in cui insegneremo a loro a fare l'olio e il vino, perché se lo sono dimenticati dai tempi di Ulisse e dei Feaci come si fa l'olio e il vino da quelle parti. E quindi andiamo lì. E Lollobrigida ha incontrato anche il ministro keniano, che non sa valorizzare il tè locale. Insomma, porteremo il nostro know-how agricolo in quelle terre e così fermeremo definitivamente l'immigrazione. Tra l'altro, a proposito di cucina, c'è la bella e importante iniziativa di Daniela Santanché, che ha lanciato la candidatura della cucina italiana perché diventi bene dell'UNESCO. Non è bene dell'UNESCO, non mi ricordo più come si dice. Sta di fatto che, forti di quel riconoscimento, poi potremo portare anche le lasagne e la matriciana in Chad per risolvere per sempre il problema della fame in Africa. Insomma, buone notizie, come avete visto, ce ne sono anche altre che riguardano, riprendendo il tema di ieri, la nuova Rai della destra e per esempio anche il nuovo Sanremo. Circolavano voci che Morgan avrebbe potuto affiancarsi ad Amadeus, oggi invece si scrive che Amadeus rischia perché potrebbe potrebbe arrivare niente proprio di meno che Pino Insegno, l'uomo che abbiamo visto tante volte sui palchi della Meloni a lanciare la candidatura di Giorgia. Ma insomma, questo e magari altro lo vedremo tra poco nella seconda parte del Demone del Tardi, perché ci stiamo avvicinando velocissimamente alla soglia delle 8 e quindi dei titoli del GR. E poi naturalmente c'è lui, il ponte sullo stretto, che è stato ufficialmente presentato dal ministro Salvini in quel di Porta a Porta. Magari ripartiamo da qui tra poco, subito dopo i titoli del GR.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey.
3 minuti quasi 4 dopo le 8, rieccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi. E mentre combattiamo per il pattugliamento dei confini, i dati dicono che ci vogliono almeno 25.000 badanti che mancano e che, come si sa, arrivano non certo dal Trentino Alto Adige o dalla Svizzera. E a proposito di welfare, oggi il Sole 24 Ore titola assistenza agli anziani, fatta la delega, ora però occorre trovare oltre 7 miliardi che probabilmente si sono fregati le borseggiatrici rom. Magari le borseggiatrici rom potrebbero essere messe a fare i lavori forzati per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, che come dicevamo l'altra sera è stato presentato ufficialmente in pompa magna a Porta dal Ministero delle Infrastrutture, con tanto di superplastico che però era lo stesso plastico riciclato di quando l'aveva presentato Berlusconi, e aveva la stessa identica campata del ponte che compariva nel marzo del 1965 sulla prima pagina della Domenica del Corriere, che titolava "La Sicilia diventa continente con il ponte sullo stretto di Messina", con tanto di carretto siciliano che lo attraversava allegramente. Immagine che abbiamo mostrato anche l'altra sera sul palco del Teatro dell'Elfo durante Sogno Sonelfo. Ma intanto restiamo alla presentazione che Salvini ha fatto l'altra sera a Porta, e riascoltiamone un estratto.
Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo? Primo, perché a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, Palermo-Roma 5 ore e mezza in treno rispetto alle 12 ore di oggi. 100.000 posti di lavoro veri nell'arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo, 140.000 tonnellate di CO2 non emesse nell'aria e il canale di Sicilia assolutamente ripulito, e poi un risparmio di tempo, di soldi, di salute, e un gioiello, ce lo diciamo, dell'ingegneria italiana nel mondo.
Un gioiello dell'ingegneria italiana nel mondo, avete sentito Palermo-Roma in 5 ore e mezzo, obiettivi peraltro ridimensionati alla presentazione della volta precedente quando era addirittura Palermo-Berlino, non mi ricordo in quante ore, 100.000 posti di lavoro eccetera eccetera eccetera, ma la novità straordinaria è che la costruzione del ponte sullo stretto ripulirà anche magicamente le acque del canale di Sicilia. Tutto questo è meraviglioso, così come è meraviglioso il fatto che Salvini abbia presentato il ponte sullo stretto come un diritto naturale, la versione giusnaturalistica del ministro delle infrastrutture, che poi è lo stesso ministro, vale la pena sempre ricordarlo, che del ponte sullo stretto non più tardi di qualche anno fa parlava così.
Le piace il ponte sullo stretto? Lo voleva fare anche Silvio Berlusconi quando era al governo con voi, si ricorda?
Ma ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
Quindi ponte no, e dunque la prima pietra verrà posata, dice Salvini, entro il 2024. Va bene, va bene, va bene, abbiamo pochissimi minuti, quindi dedichiamoci a quello che troviamo sui quotidiani di oggi, che come dicevamo aprono, beh, non che queste cose non ci siano, sui quotidiani di oggi, quotidiani che aprono sul vertice europeo sui migranti, migranti d'Europa avanti sul piano, è il titolo che fa il Corriere della Sera. La Stampa invece riporta l'allarme di Meloni, portato a Bruxelles, se crolla la Tunisia rischiamo 900.000 profughi. Ci sono quotidiani che sottolineano il disgelo tra Meloni e Macron, Meloni a mani vuote, invece scrive la Repubblica. Non mi inoltro nel racconto e nel dettaglio di quanto accaduto a Bruxelles, perché di tempo oggi ne abbiamo piuttosto poco. Per esempio vediamo che il Manifesto apre invece sulla situazione in Francia e titola il marzo francese con una grande immagine dei francesi in piazza a Parigi. Guardiamo in faccia la realtà, aveva detto Macron, ma la realtà ha guardato lui: 3,5 milioni di persone in tutte le piazze di Francia, scuole occupate, blocchi e strade e ferrovie, mezzo paese fermo, e martedì si ricomincia. Non appoggia e non apprezza la protesta francese il Foglio, il pezzo di Claudio Cerasa in taglio alto: sfidare l'opinione pubblica per salvare il futuro dei giovani, oltre agli scontri c'è di più, cosa può imparare Meloni dal metodo Macron. Il PNRR invece come titolo del Messaggero: scontro governo comuni, alta tensione per i ritardi nell'attuazione del piano, c'è l'ipotesi del commissariamento. Messaggero, che è l'unico giornale che in prima pagina ricorda la scomparsa del batterista e fondatore dei Marlene Kunz, che è stato trovato senza vita ieri nella sua casa. Vediamo se riusciamo a leggere un paio di cose in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione. Per esempio, visto che eravamo sulla prima del Manifesto, oggi si scrive molto dell'effetto algoritmo sulla vicenda che ha come protagonista Donald Trump. Il finto arresto trampolino per la Casa Bianca, scrive Guido Moltedo sulle colonne del Manifesto. Di che cosa si sta parlando? Si sta parlando della narrativa trampiana che aveva annunciato che si sarebbe presentato ammanettato dopo la pronuncia del Gran Giurì, che ancora non arriva, e di tutta la produzione di immagini fake che sono largamente circolate sui social e che mostrano Donald Trump agli arresti. Accade che un ex presidente, scrive Moltedo, Donald Trump, sia arrestato e pubblicamente ammanettato da agenti che lo trascinano via senza andare tanto per le spicce. Le immagini fanno il giro del mondo come fosse avvenuto davvero, ma come si sa non è accaduto. Dalla prima pagina prosegue Moltedo poi a pagina 15. Anche se Trump aveva immaginato una scena così, annunciando la settimana scorsa scorso il suo prossimo clamoroso arresto ordinato dal Tribunale di New York, indicando anche il giorno preciso martedì, un annuncio che buona parte dei media aveva preso sul serio come una notizia reale. Da allora l'intelligenza artificiale è andata molto di corsa, tanto che ora può proporre ai media e soprattutto ai social una realtà alternativa che è identica alla realtà reale, sia per la precisione della messa in scena, sia per la sua verosimiglianza, specie quando si entra nel Trump World. Le fake news e il deepfake sono artifici ostili di cui in genere i potenti sono vittime. Nel caso di Trump, né sia il diretto regista o né sia l'inconsapevole protagonista fanno parte del suo repertorio. Strumenti che usa con cinica disinvoltura sono parte del suo personaggio, un mix che ne fa una figura ai confini con la fantapolitica. La politica, scrive ancora Moltedo, non è riuscita a sbarazzarsene e la via giudiziaria finora non ha avuto successo, se non gli ha dato addirittura più forza. Vedremo in queste ore, in questi giorni, se l'arresto virtuale seguirà l'arresto reale. Ma intanto, che cosa ha generato tutto questo? Moltedo, un arroccamento dei repubblicani in difesa di Donald Trump, anche in virtù della debolezza di un partito repubblicano che, scrive Moltedo, ha messo completamente nel cassetto la sua storia, e tutto questo paradossalmente potrebbe diventare, dice Moltedo, il trampolino per la candidatura di Trump alla Casa Bianca e chissà anche del possibile successo di Trump alle prossime elezioni. Vi segnalo il pezzo che oggi Repubblica richiama in prima pagina e che è firmato da Luca Steinman e che ci porta nel Nagorno-Karabakh, dove gli azeri sarebbero pronti a un'aggressione non solo per riprendere il territorio conteso all'Armenia da anni, ma anche per attaccare in profondità l'Armenia stessa, il tutto con l'avallo di Mosca, che non si oppone per ragioni di convenienza geostrategica. L'ultima cosa, visto che ho un minuto, che però volevo segnalarvi e che in qualche modo ci porta nei territori del giorno delle locuste, è l'editoriale che oggi Stefano Feltri, il direttore di Domani, scrive sulla prima pagina di Domani, e che si occupa dell'ENI, del suo amministratore delegato Descalzi, della questione delle nomine e dell'interesse nazionale. Scrive Stefano Feltri che la conferma sicura di Claudio Descalzi non ha animato grandi dibattiti, anche se ci sarebbero molte ragioni per congedarlo dopo ben tre mandati, al netto delle vicende giudiziarie, delle quali non si può dire niente, scrive Feltri, senza ricevere lettere dall'ufficio stampa e dagli avvocati ENI, e che si sono concluse con manager assolti e magistrati sotto processo. Il problema Descalzi andrebbe discusso come una questione di interesse nazionale, non Descalzi in persona, come persona, specifica Feltri, ma per tutto quello che ha rappresentato. Con lui l'ENI ha influenzato la strategia italiana in Libia dopo la guerra civile, rimane un caos nel quale prosperano gli scafisti, ha mantenuto e consolidato i rapporti con l'Egitto nonostante l'indignazione per l'assassinio di Giulio Regeni, ha spinto l'Italia ad avere sempre una posizione di apertura verso quell'Iran che incarcera e ammazza i giovani oppositori, soprattutto ha dettato la linea sulla Russia. Nei 9 anni del suo mandato, Descalzi e l'ENI sono sempre stati capaci di schierare l'Italia in linea con l'interesse aziendale, a prescindere dall'interesse nazionale, che sarebbe stato ridurre la dipendenza dalla Russia almeno dopo il 2014, non impantanarsi in Libia, chiedere giustizia per Regeni in Egitto, favorire la transizione ecologica invece che difendere gas e fossili, con altri accordi lunghi con la poco democratica e filorussa Algeria. Descalzi ha visto passare 5 premier e 6 governi, facile capire chi decida la strategia internazionale dell'Italia. Se a Meloni importasse della nazione più che di puntellare il proprio potere e riequilibrare i rapporti di forza con l'ENI, dovrebbe essere la priorità, invece preferisce prendere lezioni di geopolitica da chi in questi anni si è sempre trovato dalla parte sbagliata della storia. Scrive così Stefano Feltri oggi nel suo editoriale sulla prima di Domani, e così attraverso l'ENI ci avviciniamo, anzi andiamo a spalancare il portone odierno del giorno delle locuste, brevissimo stacco e poi andiamo in sigla.